E allora, Bastioni di Orione, abbiamo insomma cercato di capire un po' questa, chiamiamola, definiamola, contraddizione del rechazo al progetto costituzionale cileno, che poi appunto è un processo che si intreccia anche con altri processi che sono in America Latina, come quello colombiano. E quindi noi adesso passiamo a un altro intervento, questa volta registrato.
Sì, l'abbiamo registrato ieri sera qui, un caldo bestiale all'interno.
Un inferno.
È un inferno del popolone. E andiamo diciamo in Medio Oriente in modo generico e generale, ma come ho scritto anche nel Twitter che lo lanciava poche ore fa, pochi minuti fa, si va da Gerusalemme ad Astana, da Muqtada al-Sadr a Erdogan.
E lo abbiamo fatto con.
Ah, con Antonello di Biagio, certo.
Appunto, era il nome che.
Sì, mancava la componente essenziale.
Appunto, il nostro referente, diciamo così.
Sì, perché Antonello è una giornalista freelance, ha di buono che non fa parte di nessun think tank, non ha apparentamenti, non ha famiglie, però si occupa passionalmente delle cose. Ha fatto un libro sui curdi, ha fatto appunto un libro su Astana, e fa vari articoli che spesso si occupano appunto di quell'area geografica.
Sì, siamo partiti da uno sguardo su quello che sta avvenendo in Iraq, e questo, quello che avviene attraverso gli scontri che ci sono stati per la definizione del nuovo governo, la posizione di Muqtada al-Sadr, il suo ruolo, il ruolo dell'Iran, e poi da lì abbiamo aperto, insomma, diciamo così, la riflessione su tanti altri temi che riguardano tutta l'area del Medio Oriente fino al Mediterraneo orientale e alla partita del gas.
E ovviamente a quel punto è comparsa il fantasma di Israele, che su tutto bombarda Damasco, come d'altra parte Erdogan bombarda il Rojava, e ognuno bombarda quello che intende bombardare, gli americani del Libano.
Poi noi naturalmente siamo con chi purtroppo sotto le bombe ci rimane, nel senso che quello che vediamo in Medio Oriente è un processo di mutazione molto, molto veloce dei rapporti di forza, una nuova ridefinizione anche degli stessi confini nazionali, che probabilmente che nasce da molto tempo prima, da quando in una certa maniera gli americani hanno deciso di andarsi a prendere le risorse energetiche lì dove c'erano, direttamente attraverso una presenza militare. Questo è un processo che nasce decisamente anche prima del 2001. Per certi versi c'è anche una sorta di cortocircuito spazio-temporale, se pensiamo alla crisi del 1973, la crisi energetica in seguito alla guerra del Kippur. Ecco, un po' quello che per certi versi ci sembra rivivere adesso con la crisi del gas.
Sì, un po' sempre negli ultimi 70 anni i conflitti nascono laddove ci sono già dei problemi di risorse energetiche. Si collegano e non sempre, anzi quasi mai è l'inverso, cioè non è una guerra per il petrolio, è che c'è già un conflitto per il petrolio e si scatena poi una guerra per dare il pretesto a tutto quanto. E anche in questo caso andiamo in quella direzione, aggiungendo il fatto che si sta abbandonando il multilateralismo proprio su questo concetto. Antonella aveva cominciato già più di un anno fa a battere nei suoi articoli, nei suoi libri, ed è quello che scatena questa sorta di tendenza al bipolarismo, e stiamo vedendo che in queste settimane ognuno deve schierarsi, deve trovare, ogni nazione, ogni gruppo, ogni comunità deve schierarsi, e trova il pretesto più balzano, più strano, più originale, tipo quello tra albanesi e iraniani, che è proprio delle ultime ore.
Con gli Stati Uniti che hanno lodato il comportamento di Tirana.
Albanesi, certo. Ovviamente sono tutte cose pretestuose che consentono di schierarsi schierarsi di fronte al vero conflitto mondiale, che magari non si scatenerà in un'unica enorme terza guerra mondiale, ma in tanti piccoli conflitti che vedranno schierati, come al tempo della guerra fredda, le due fazioni ormai ben definite quasi, sì, in ogni angolo.
Ci sarà proprio una ridefinizione degli schieramenti e probabilmente un ritorno a quello che era il vecchio bipolarismo, anche se in forme diverse, anche perché c'è un terzo attore sempre più importante, che è la Cina, in questo contesto. Cina che peraltro si avvia verso il congresso del Partito Comunista a ottobre e poi che sta portando avanti tutta una serie di lockdown con questa politica di Covid zero. C'è adesso in corso un lockdown nella zona di Shenzhen che di fatto coinvolge più di 13 quasi 20 milioni di persone, una cosa per noi insomma inconcepibile, però questo diventa tutto un riflesso sia sulla produzione, sulle esportazioni, anche un riflesso diciamo economico non indifferente, e che si aggiunge appunto al contesto piuttosto, come dire, complicato che stiamo vivendo.
Sì, almeno fino al congresso del PCC che si terrà a ottobre, sì, che è in preparazione da Xi Jinping praticamente da 5 anni che lo prepara per essere riconfermato in eterno. E con questo abbiamo già rubato circa un quarto d'ora.
Sì, direi che partiamo con la registrazione, quindi buon ascolto e a risentirci giovedì prossimo.
Giovedì prossimo magari parlando di Freetown.
Chi lo sa?
Chi lo sa? In Medio Oriente, Antonella De Biasi, giornalista freelance, esperta di curdi, Medio Oriente, di tutto ciò che è il Mediterraneo in particolare il Mediterraneo orientale, e vorrei partire invece dalla Mesopotamia, perché mi sembra che l'Iraq è il posto dove stanno succedendo più cose e dove c'è meno attenzione a quello che in realtà sta succedendo, nonostante ci siano morti, ci siano impossibilità di fare un governo da un anno e passa. Muqtada al-Sadr che si è definitivamente dimesso, secondo lui, insomma c'è un coacervo di situazioni esplosive, dove rientrano un po' tutti i protagonisti dell'area, e quindi volevo chiedere ad Antonella se c'era una possibilità di composizione di tutto ciò che è il conflitto iracheno e in che direzione si può immaginare che possa andare una situazione così, così confusa.
Io credo che l'Iraq non sia solo, nel senso che in questo quadrante che hai citato, nel Mediterraneo orientale, ma in generale nel Mediterraneo, possiamo vedere altri paesi che, nonostante l'attenzione sia focalizzata soltanto ormai sulla guerra in Ucraina, stanno vivendo Libano, Iraq e Libia, paesi diversi, stesso naufragio. C'era un titolo in rassegna stampa oggi, credo, su Le Monde, un altro giornale francese, e proprio perché ci sono problemi che partono da lontano. E poi i nodi a Rimbach, l'hai detto tu Adriano, c'è un impasse da 11 mesi, da un anno, perché appunto non si riesce a fare nulla, e i partiti che poi hanno vinto, al-Sadr, con l'uscita al-Sadr che appunto vorrebbe fare il bello e cattivo tempo e cercare comunque di vincere sull'influenza iraniana, che ha invece da par sua l'opposizione e un aiuto diciamo dall'esterno, come è sempre capitato in quel paese. Possiamo capire che c'è tanta amarezza e tanta rabbia nelle persone comuni che hanno difficoltà nella vita di tutti i giorni e che appena, per esempio, un leader molto forte e carismatico come al-Sadr utilizza determinate parole. Credo che quello che serva capire per la crisi irachena è che ci sono tanti ragazzi che sono stanchi di questi accordi taciti o comunque degli accordi alla luce del sole della politica, perché continuano a vedere uno Stato che è praticamente fallito. Che dall'invasione, diciamo, americana possiamo vedere questi frutti. Da prima c'erano altri movimenti, però possiamo vedere soltanto questo nella rabbia dei giovani, e paradossalmente anche quello che restava di qualche istituzione, come per esempio la Corte Suprema, che si è pronunciata qualche giorno fa dicendo non posso sciogliere il Parlamento. Questo è un guaio che avete combinato voi e adesso ve la dovete risolvere. Quando e come si risolverà non è chiaro, nel senso quello che possiamo anticipare è altra crisi e altre rivalità, anche perché c'è in gioco, per esempio, ed è questa la versione, diciamo, delle forze e comunque delle agenzie di stampa, per esempio iraniane, e che c'è l'influenza a questo punto dell'Arabia Saudita, che ha interesse a spaccare questo fronte, a spaccare gli sciiti e a fomentare, a creare altro caos in quel paese. A me, quando penso all'Iraq e a questi ragazzi che hanno iniziato a vedere per la prima volta le piazze cercando e provando a cambiare le cose, vengono in mente anche i ragazzi libanesi disillusi. Leggevo che secondo, per esempio, gli analisti più blasonati che si occupano e che devono dare appunto i punteggi delle varie agenzie di rating, leggevo che per esempio per il Libano, che era considerato storicamente la Svizzera d'Europa, manca società quando va bene, arriva per un'ora al giorno ed è possibile, cioè, per dirti, in queste settimane, un eroe nazionale del Libano è un signore che è entrato in banca cercando di, diciamo, di inscenare una sorta di momento in cui poi l'inflazione galoppa. Quindi mi sento di dire che questi due paesi sono fortemente collegati e appunto le influenze di paesi che su questa parte del quadrante mediterraneo sono molto simili. Quindi quello che si può intravedere purtroppo è del caos, perché quando ci sono problemi di questo tipo già latenti e se ne aggiungono altri derivanti, per esempio dal conflitto ucraino, quali la mancanza delle materie prime, difficoltà di reperire prodotti a base di cereali, diventa difficile per restare lucidi per la popolazione, quando è impossibile continuare a vivere. Quindi il baratro, come sempre, è la guerra civile.
Tu hai parlato di, appunto, Libano, che è un altro, fa parte di nuovo della mezzaluna sciita. Qual è il ruolo dell'Iran anche in contrapposizione a quello che può essere quello dell'Arabia Saudita, innanzitutto nell'Iraq e poi anche nel resto dell'area, diciamo, Mesopotamia, Siria e Libano?
L'Iran storicamente vuole mantenere il controllo di una parte del Parlamento in Iraq e a cascata su tutto il resto del paese. Pur essendo un paese a maggioranza sunnita, l'Iraq è fondamentale avere il controllo di chi poi in un certo qual modo agisce a livello istituzionale con le leggi. È un modo di agire difensivo e, come sempre, diciamo, in ottica anti-americana e anti-saudita. L'Iran chiaramente fa la sua politica di egemonia in quei territori, anche perché ricordiamoci sempre che è un paese che da sempre deve fare i conti con con le sanzioni e con l'ostilità, diciamo, occidentale guidata dagli Stati Uniti, per cui è sempre importante per l'Iran mantenere una sorta di influenza. Prima lo faceva con Soleimani molto bene, controllando per esempio fuori dal suo territorio questi gruppi sciiti con appunto finanziamenti e elargizioni di denaro per cercare di veicolare il consenso o quantomeno cercare di mantenere gli equilibri e governare un Medio Oriente che comunque è sempre stato difficile da governare o comunque da conservare in questa influenza. Un ruolo importante l'Iran lo svolge anche diciamo in maniera speculare a quello della Turchia e della Russia, lo deve svolgere anche come dire, per salvarsi, perché in Iran la situazione non è facile dal punto di vista, diciamo, economico. Ripeto, è molto difficile riuscire a fare affari, riuscire ad andare avanti con diciamo alcune idee che magari non sono condivisibili quando ci sono sanzioni o ci sono comunque paesi che fanno parte, diciamo, dell'Europa che non possono commerciare con un gigante comunque come quello sciita iraniano.
Senti, ti volevo chiedere una cosa a proposito dell'influenza dell'Iran appunto nella situazione irachena. L'Iran fino adesso è stato un po' il perno che ha unificato tutto il fronte sciita. Adesso sembra che questo ruolo un po' in Iraq gli sfugga. Muqtada al-Sadr sembrerebbe, come dire, una sorta di nazionalista sciita iracheno. Cioè c'è qualcosa che non è più componibile da parte dell'Iran rispetto al fronte sciita, o è solo un'impressione da fuori?
Beh, questo diciamo non possiamo saperlo con certezza, anche se adesso mi viene una battuta e Muqtada al-Sadr è dipinto come una sorta di mafioso e paragonato a Corleone, che il livello della corruzione in quel paese sia alto come in altri stati del Mediterraneo, questo diciamo è certo, però credo che per il momento la crisi non sia, a parer mio, non sia componibile, anche perché sotto traccia si sta abbastanza scombinando lo scacchiere con avvicinamenti per esempio Turchia, Israele, Siria, Emirati Arabi Uniti, c'è un po' di movimento, per cui credo che da altri attori ci sia tutto l'interesse a non far comporre la crisi tra al-Sadr e le forze iraniane. Questo è il mio parere, perché comunque da quello che stiamo vedendo anche in ottica di multipolarismo, questo modo dopo la pandemia, credo che non sarà così facile questa volta arrivare a una soluzione. Io credo che giochi anche il ruolo come dire, del secolarismo. Prima ho parlato dell'arma delle religioni, che comunque va bene quando abbiamo a che fare anche con un paese al collasso, alla povertà, con tanti ragazzi che devono emigrare, chi ha avuto la possibilità di studiare, tanti altri che devono comunque darsi da fare senza alcun tipo di diritto, da quello alla sanità a quello appunto al lavoro. E credo che giochi un ruolo la tecnologia da questo punto di vista, quindi la possibilità per tanti ragazzi di avere accesso a azioni, comunque ai social media, eccetera. Quindi da questo punto di vista la base sulla quale lavorare e con la quale poter tirare le fila di un certo tipo di conflitto interno a un paese di questo tipo è cambiata. Anche perché, per esempio, tanti di quei ragazzi che sono scesi in piazza sono riusciti, negli anni passati, già dal 2019, sono riusciti, per esempio, a comporre un movimento che poi è entrato in Parlamento. Quindi, secondo me, sarà più difficile difficile questa volta dare sempre la colpa alle forze esterne e non essere in grado di comporre qualcosa di nuovo, quindi sarà anche più difficile per l'Iran e per Al-Sadr trovare, come dire, la quadra.
Hai fatto un accenno prima al fatto che l'Iran ha bisogno di sgomitare un po' con in mezzo ai suoi due alleati, pseudo alleati di Astana, cioè Turchia e Russia. Nel conflitto in atto in Ucraina, l'Iran che ruolo ha assunto? Cioè, la Turchia si è ritagliata una sorta di improbabile moderatore che in realtà è sicuramente schierato e fa da supporter di Putin. L'Iran più o meno ha un ruolo all'interno di Astana, del concerto di Astana, ma forse non è così evidente, così chiaro.
Beh, l'Iran da questo punto di vista, nel momento in cui deve appunto arrivare all'accordo sul nucleare, cerca di non farsi proprio intercettare, nel senso che ha tutto l'interesse a non diciamo a non esprimersi e a non apparire nel conflitto in corso in Ucraina, anche se ovviamente è dalla parte come dire dell'alleato russo, ma solo in diciamo in ottica come sempre anti-occidentale, ma l'Iran ha tutto l'interesse a non rovinare quel po' che si può recuperare da questo accordo, che è difficile, sta vivendo dei momenti difficili, anche se fortunatamente negli ultimi anni è stato ripreso l'accordo sul nucleare e grazie al fatto che diciamo Trump non è stato rieletto, e quindi credo che non lo vedremo in questa in esporsi così tanto come appunto sta facendo al contrario Erdogan, anche perché Erdogan ha un altro approccio e deve comunque è il dirimpettaio del Mar Nero di Putin, quindi non può che continuare a esporsi, anche perché è già in campagna elettorale, per cui l'Iran farà tutto il contrario di quello che sta facendo la Turchia in quell'area.
Senti, a proposito dell'Iran, insomma, la situazione interna dell'Iran se ne sa poco, ma da quel poco che si sa ci sono anche lì delle condizioni di estremo disagio da parte della popolazione, si parla anche di manifestazioni duramente represse, una situazione economica molto, molto difficile, un'opzione riformista che ormai insomma non ha più spazio. Come si vive in questo momento questa situazione così complicata in Iran?
In Iran le persone comuni vivono appunto le privazioni e i disagi come purtroppo l'hanno sempre vissuto, cercando di andare avanti e cercando in qualche modo di fare tesoro delle abitudini che ormai ci sono nelle famiglie di diciamo che hanno pochi mezzi, addirittura però non è assolutamente vietato il turismo, per cui molte famiglie per esempio hanno preso la pratica pro in case o comunque cercare in qualche modo di inventarsi di quei lavoretti per avere qualcosa in più. Dal punto di vista invece delle persone più visibili che possono, grazie appunto non solo alla tecnologia ma alla cultura e a quello che si può condividere anche all'estero, per esempio ci sono i registi, ci sono gli intellettuali che purtroppo magari vengono imprigionati con accuse montate ad arte solo per il semplice fatto di aver criticato criticato il potere.
Sì, come Panahimi,
da questo punto di vista credo che sì, perché poi tra l'altro aveva difeso altri due colleghi, altri due creativi, diciamo così. Quindi questo mondo qua è un po' più visibile, ma credo che il copione sia identico, ecco, non per dire che solo l'Iran è quello con diciamo un potere brutto e cattivo, pratiche del genere, anzi addirittura anche più come dire metodiche controllate, organizzate a tavolino, sono quelle che sta attuando l'Arabia Saudita con la polizia speciale, col nuovo corso di Bin Salman, sono più o meno le stesse cose che fa la Turchia o che fanno altri paesi che hanno necessità di non far arrivare fuori il pensiero dei dissidenti, di chi non la pensa come l'uomo forte.
Un altro elemento che può essere importante affrontare in questa occasione è la Siria, cioè, di cui finora non abbiamo parlato, ma che vede sia l'intervento diretto dei bombardieri americani e israeliani su delle postazioni, che vede un comparto come quello di Idlib, dove c'è un concentrato di quello che può essere lo Stato Islamico formato Al-Qaeda attualmente, e c'è questo prossimo attacco che stiamo aspettando, ma che in effetti è già in corso, contro la realtà dei curdi siriani del nord di Kobane. In Siria evidentemente si sta cercando di ottenere un Bantustan senza unità, senza un profilo realmente statale, in modo che sia il campo di battaglia della vera e propria proxy war che va avanti ormai da 10 anni. Secondo te quali potrebbero essere gli accordi che ci sono sotto banco tra i vari protagonisti per spartirsi tutto questo e lasciare una parte al regime di Damasco, ma il resto a chi andrebbe, in che modo e perché dovrebbe venire accettato da tutti quanti questo modo di spartirsi la Siria?
Modo di spartirsi la Siria, come anche altri paesi, purtroppo, anche se non è accettato in geopolitica come altrove, vige la legge del più forte, quindi dobbiamo anche capire quanto la Russia riuscirà a resistere nel conflitto in Ucraina, quanto riuscirà a continuare a controllare, perché poi ci sono anche soldi, armamenti, tutto quanto in Siria, e dobbiamo anche vedere come, ripeto, in questa fase di rimescolamento di carte, di transizione post-pandemica, dobbiamo anche vedere quali altri leader non ci piacciono, ma adesso ci serviranno, no? Come hanno fatto gli italiani andando in Algeria, o riammettendo piano piano come hanno fatto i francesi al Sisi. E quindi sta partendo, diciamo, da quest'estate anche la riammissione al circolo della Lega Araba, e poi piano piano arriverà presso, credo, probabilmente, magari in uno strettissimo giro, la riabilitazione di Assad, diciamo, con la morte anche del leader degli Emirati Arabi Uniti, anche se già aveva preso tutto in mano Mohammed bin Zayed, molte cose potrebbero sorprenderci sia sul campo siriano che sul campo libico. I curdi ancora una volta purtroppo non verranno difesi, anche se probabilmente continuerà il training americano, e appunto c'è un occhio in particolare alle prigioni con i detenuti, anche i foreign fighters europei, che nessuno ha voglia di riprendersi, tranne insomma con eccezioni. Purtroppo la Siria resterà, diciamo, in mano assadiana, con probabilmente un un'influenza russa, emiratina e una parte che riuscirà comunque a tenere la Turchia con il benestare di americani, per esempio, perché purtroppo la Turchia continua a sconfinare, a farsi beffe del diritto internazionale, continua a fare operazioni anche in Nord Iraq, oltre che nel nord della Siria, senza che nessuno, diciamo, si lamenti. Diciamo, non è l'Ucraina, per cui purtroppo si tendono a fare due pesi e due misure. Di fatto, comunque, questa è una situazione che è in corso da anni, e da noi arriva in maniera più evidente quando ci sono rivolte, quando scappa qualche prigioniero degli enormi campi che gestiscono i curdi del Daesh, ma diciamo non ce ne importa poi così tanto. Quindi credo che la Siria piano piano all'esterno verrà diciamo tenuta come un momento di sviluppo anche per la Russia, che comunque deve in qualche modo guardarsi intorno dopo il conflitto, quindi si parlerà di spartizione e di influenze per la ricostruzione. E poi però ci saranno pronte anche la Turchia, se non addirittura la Francia, anche lì a partecipare in qualche modo a una sorta di ripresa delle relazioni, anche perché quando passano anche i decenni e quando diventa anche un problema interno gestire tutto quello che magari è stato una guerra civile, dopo viene anche il momento di fare i conti. In questo momento sto pensando in particolare al dramma dei rifugiati siriani. In questo momento i rifugiati siriani già lo erano, ma adesso in particolar modo sono diventati l'oggetto, come capita anche in altri paesi, l'oggetto del contendere nella campagna elettorale. Ci sono candidati anche della campagna elettorale in Turchia, perché la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati. Allora, in questo momento, per esempio, Meral Akşener, di un partito di destra di opposizione a Erdogan, sta facendo dei comizi dicendo: se mi votate l'anno prossimo, già nei primi 100 giorni, vi comincerò a liberare dei rifugiati siriani. Perché la Turchia è diventata la spazzatura d'Europa per quanto riguarda i rifugiati. Stanno aumentando anche in cronaca i casi, per esempio, di accuse di stupro, di violenze e di altro ai danni dei siriani che vivono in Turchia. Quindi, per esempio, questo sarà un problema da risolvere. E in questo modo, diciamo, la Siria tornerà utile a chi dovrà fare accordi con chi ha mantenuto, diciamo, almeno formalmente il potere. Per cui, per esempio, questa candidata turca del buon partito ha espresso il desiderio di incontrare Assad per organizzarsi e quindi mandare intanto i rifugiati siriani che sono presenti sul territorio in una sorta di campi di concentramento, in una sorta di campi di detenzione, e poi piano piano rispedirli tutti in Siria. Per cui, diciamo, non sarà facile capire come si muoverà.
Senti, la partita del gas ha riaperto un altro scenario nel Mediterraneo orientale, dopo la scoperta appunto dei giacimenti, oltre a quello di Zohr davanti all'Egitto, che sta un po' rimescolando le alleanze e anche in qualche modo il ruolo delle singole potenze regionali. Questo può avere un'influenza anche sul quadro complessivo medio orientale.
Ah, certo, senza dubbio. Intanto la partita del gas interessa, diciamo, Libano, se avesse, diciamo, un governo che vorrebbe, insomma, prendere atto delle ricchezze, diciamo. E Cipro, senza dubbio, la Turchia, la Grecia, che poi in questi giorni hanno dato loro meglio e sicuramente Israele. In questo senso, per esempio, la Turchia, proprio in ottica di partite, di nuove delimitazioni del gas, adesso ci riferiamo soltanto al Mediterraneo orientale, ma ovviamente ci sono anche l'Egitto e ci sono anche, hanno in qualche modo un ruolo nel gas. Ma appunto tornando alla Turchia, ha chiesto, dopo le crisi diplomatiche, diciamo, del passato, ha chiesto un incontro con l'omologo israeliano prima appunto delle elezioni, proprio per un riavvicinamento in ottica oil and gas, anche perché un riavvicinamento con Israele sarebbe, diciamo, una sorta di tappeto rosso per come dire, avvicinarsi direttamente a Washington, dato che la Turchia ha sempre questo ruolo ben rodato di partner della NATO molto ambiguo nei confronti di Washington, perché è anche partner privilegiato dei russi. Poi, per esempio, c'è da sistemare tutta la parte delle delimitazioni delle acque territoriali e non solo, proprio tra Turchia e Grecia, per esempio, che in queste ore si stanno affrontando diplomaticamente della politica estera europea, a tutti i paesi membri, ma anche diciamo fuori dall'Europa, perché addirittura la Turchia, Erdogan in questo discorso, così dai toni molto alti, ha detto che potrà sorprendere i greci anche di notte, diciamo, cercando di fare degli assalti, perché a parer suo, in questo documento, Erdogan denuncia i greci di aver violato lo spazio aereo, lo spazio marino per più di un migliaio di volte in quest'ultimo anno, cosa smentita dai greci. Questo serve per, diciamo, non solo a fini, diciamo, elettorali, ma soprattutto per tenere alta la tensione e cercare una sorta di escalation, un po' come è stato fatto con l'isola di Castellorizzo e la nave Euroclish la scorsa estate, una nave turca che si muoveva nelle acque che secondo la Turchia erano, diciamo, per errore state date ai greci, ma che spettavano di diritto ad Ankara, anche perché secondo la visione di Ankara la Grecia ha troppo spazio marino rispetto diciamo, alla grandezza del territorio, eccetera, che detiene Ankara. Per cui questi conflitti in qualche modo verranno esasperati e, come accaduto in passato, la Francia prenderà le parti della Grecia e comunque la maggior parte degli stati europei, e la Turchia vedrà quanto si può muovere, anche perché in questo momento sono tutti i paesi europei, in particolare perché sono anche più sviluppati, sono anche molto, molto famelici per la questione del gas e per la questione di tutte le risorse che mancano al conteggio a seguito del conflitto in Ucraina.
Eh sì, di gas tra l'altro lì nel Mediterraneo orientale ce n'è parecchio ed è conteso tra Egitto, Cipro, Grecia da un lato.
Beh, ho citato l'Egitto, che ovviamente è anche, diciamo, un paese che può giocare le sue carte adesso che piano piano viene riabilitato sia nella questione del gas che, diciamo, in altre questioni dell'area.
Ecco, però in una situazione come questa dove viene messo in discussione il multilateralismo, si sta cercando di comporre di nuovo una sorta di guerra fredda, quindi di nuovo un bipolarismo, anche se poi Russia e Cina sarebbero dallo stesso lato e farebbero un polo unico, se vogliamo vedere in modo globale. A chi può interessare mantenere una sorta di focolaio surriscaldato in Medio Oriente? Quando ci sono così tanti teatri di guerra tipo l'Indo-Pacifico, l'Ucraina, lo Yemen, dove si possono confrontare le grandi potenze. Cioè, tu nel tuo libro La Stana dei Sette Mari avevi già individuato un anno fa quello che poteva essere in buona ragione la situazione attuale. Immagini che per il Medio Oriente possa esserci una occasione per una se non una rappacificazione globale, almeno un'escalation inferiore rispetto ad altri, ad altre aree, proprio perché ci sono queste altre aree che sono così, così coinvolte in, in una guerra aperta o una guerra più o meno fredda.
Ma insomma, tu mi provochi, cioè qua in Medio Oriente, per esempio per Israele, sta per rivincere probabilmente Bibi Netanyahu, quindi io non vedo diciamo soluzioni di pace o composizione di conflitti purtroppo al momento, vedo soltanto un continuare a riporre la polvere sotto il tappeto per fare affari. Vedo purtroppo invece, non solo in Medio Oriente, ma a giudicare dall'assetto e dal piglio diciamo pronto degli Stati Uniti anche sulla, sulla Libia orientale, perché non dimentichiamoci che è vero che sono tutti diciamo a guarda, con lo sguardo verso la questione dell'Indo-Pacifico, però ci sono problemi un po' più vicini del, del quadrante mediterraneo, che poi se vediamo il Mediterraneo è un mare che insomma è, contiene e lega a sé tutti gli altri, ma non è, è un fatto proprio di come dire densità, densità abitativa, densità, densità culturale, diciamo, è come quella formula che si usava sempre per i Balcani, contiene veramente tante storie e contiene tanti, tanti intrecci. Se anche in questo momento abbiamo la sensazione che per esempio anche la, la stessa NATO, che comunque governata dagli statunitensi, ha meno attenzione al fianco sud, quindi sta potenziando sia il fianco est che questa famosa NATO baltica in ottica antirussa, non ci dimentichiamo che ci sono problemi che hanno a che fare diciamo col, col neocolonialismo e che quindi in generale non lasceranno, non lasceranno sicuramente in pace il Medio Oriente, anche se queste potenze, non solo le potenze di Astana e di accordi che probabilmente non sono da, da buttare via, ma anche gli stessi Stati Uniti o ovviamente la stessa Cina o l'India devono cercare nuovi mercati, nuove terre, quindi ci sono spartizioni in atto non solo in Medio Oriente ma anche in Africa e in America Latina, questo sì, ma non credo proprio che il Medio Oriente purtroppo, cioè io lo augurerei a tutti diciamo a tutti, a tutta quella massa di persone che da almeno 50 anni soffre, chi ha sofferto la, la guerra, chi soffre un blocco, chi soffre l'apartheid, non credo da questo punto di vista che con la prospettiva di tre o quattro stati falliti e diciamo un mercato degli armamenti così davvero euforico, con una tecnologia che davvero può indovinare anche i nostri pensieri, si arrivi a, a placare questi, questi conflitti, almeno come dire nel medio periodo, io questa cosa non, non riesco proprio a, a individuarla.
Sì, anche, anche perché poi sotto traccia neanche tanto c'è sempre la questione palestinese, che per quanto sia espunta dal dibattito, sì, però di fatto insomma è dirimente rispetto a questa prospettiva di potenziale riappacificazione.
Esatto, infatti pensavo soltanto, adesso ho messo da parte i curdi che notoriamente mi interessano molto, ma quando l'ultimo intervento era solo con la testa all'apartheid che vivono i palestinesi, a quello che quello che posso immaginare avverrà per le generazioni successive e ancora, per cui appunto questo mio pensiero del Medio Oriente diciamo che aveva come fulcro quello che devono vivere i disgraziati del mondo che si diciamo concentrano nelle aree in cui poi casualmente è nata la civiltà, e per cui ci aspettano stagioni molto, molto severe dal punto di vista della comprensione e diciamo nuove dal punto di vista non solo della geopolitica ma proprio delle sfide che proprio l'essere umano deve, deve affrontare, il cambiamento climatico e diciamo, non è argomento di campagna elettorale concreto in nessuno di questi paesi, a cominciare dall'Europa, altri disastri che comunque verranno, per cui è difficile immaginare che le crisi aumenteranno, e quello che dicevo prima, aumenterà anche da parte di diciamo dei leader autoritari che sono un po' in giro per il mondo, l'utilizzo dell'arma migratoria come ricatto. Penso al Mali, penso alla Repubblica Centrafricana, penso alla Libia, questi paesi che poi hanno questi corridoi che arrivano verso diciamo la parte sud del Mediterraneo, ma anche da altre aree che bene o male soffriranno, come per esempio tutti i cittadini libanesi che senza speranza in queste ore stanno lasciando il proprio paese, e tanti altri.